Digit Radio Italia News. L'Italia in diretta.
Un saluto da Emanuela Susmel per Digit Radio Italia News, redazione Emilia Romagna. Oggi mi trovo all'Opificio Boninelli di Bologna, in quanto l'associazione Campanacci ha organizzato un evento benefico, solo ve lo racconto io, un passato presente. Sono qui con Dacia Maraini, è un piacere averla
Buonasera.
Con noi. Dacia Maraini, lei è una delle partecipanti, no, degli interventi di questo evento. Ecco, lei, diciamo, narrerà, presenterà la sua autobiografia dal titolo Vita mia, che narra appunto di quando lei a 7 anni, nel 1943, fu imprigionata in Giappone. Questo libro è stato pubblicato nel 2023. Come mai ha aspettato tanti decenni per raccontarsi? Che cosa l'ha spinta ad aspettare?
Io l'ho cominciato tanti anni fa, però avevo una certa difficoltà perché sono ricordi molto dolorosi, quindi facevo fatica ad andare avanti. Infatti ho cominciato, poi mi interrompevo, lasciavo, poi riprendevo, poi rilasciavo. Ma alla fine, in questi anni, in questi 2 ultimi anni, che c'è purtroppo tiraglia di guerra, e quindi ho pensato che questa testimonianza era più utile che parlare in generale della guerra, ma far sentire che cos'è la guerra vista. Però paradossalmente mi ha aiutato, invece avevo un po' paura di andare avanti, invece poi ho preso un po' le distanze e poi scrivendo sono venute fuori delle memorie che avevo dimenticato.
I famosi cassetti della memoria che si riaprono dopo tanto tempo. È stato un po'
e la scrittura proprio mi ha aiutato a tirare fuori delle memorie comparse o cancellate.
È stata un po' una sorta di esorcizzazione, diciamo, della guerra, insomma, di quello che ha provato. Sì. Una domanda curiosa: lei è italiana, la sua famiglia è italiana.
Sì.
Come mai in quel periodo eravate in Giappone?
Ecco, sì, no, perché mio padre, che era antropologo, si era iscritto a una borsa di studio internazionale. L'aveva vinta, quindi aveva avuto questa borsa di studio. E solo con quello, perché era giovanissimo, ha preso questa tutta la famiglia, io ero, avevo 1 anno, mia madre è giovanissima e siamo andati in Giappone, quindi era una ragione di lavoro, e però poi siamo rimasti bloccati dalla guerra, questa è la ragione per cui eravamo lì.
Quindi sareste dovuti, diciamo, tornare prima, poi
ma non c'erano più navi, non era possibile viaggiare, siamo rimasti bloccati. Poi nel 43, quando il Giappone ha fatto un patto con la Germania nazista e l'Italia fascista, i fascisti italiani, il governo fascista, ha chiesto a tutti gli italiani all'estero di firmare un'adesione alla Repubblica di Salò. Ecco, e mio padre e mia madre, tutti e due, non hanno voluto firmare, erano antifascisti, antinazisti, e allora siamo andati a finire in campo di concentramento, diciamo, la longa mano del fascismo che pretendeva dagli italiani, non solo in Italia,
anche all'estero, addirittura in Giappone. Ecco, le chiedo anche, che bambina conosceranno le persone che verranno qua ad ascoltare fra poco la sua narrazione?
Ma una bambina piccola, perché quando sono entrata avevo 6 anni e mezzo, travolta dal terrore, e quindi insomma una bambina che ogni sera si stupiva di essere ancora viva, perché non era di sterminio il campo, però non ci facevano mangiare abbastanza, cioè ci tenevano in vita sulla sopravvivenza, quindi tra la vita e la morte, e questo, sai, è molto difficile resistere. Però i miei, devo dire, che mi hanno dato un esempio di grande coraggio, di grande resistenza, grande forza. E così siamo arrivati alla fine della guerra.
E dopo siete riusciti a tornare in Italia?
Sì, però dopo 1 anno.
Perché non dopo 1 anno dalla fine della guerra?
9 mesi.
Lei è più tornata in Giappone?
Sì, tante volte, perché loro hanno pubblicato tutti i miei libri. Poi, insomma, adesso il Giappone è un paese democratico. Detestano quell'epoca, sono contro il fascismo, e anzi l'imperatore mi ha dato una medaglia per ricordare, come per farsi perdonare, non lui. Sì, no, io poi sono in ottimi rapporti, perché il popolo giapponese non ci considerava nemici, eravamo integrati.
Il problema non era dei giapponesi, ma era dei fascisti,
del regime.
Io la ringrazio tantissimo, è stato davvero un piacere averla.
Grazie.
Sono in compagnia di Fio Zanotti, musicista, arrangiatore, compositore, insomma, che più ne metta.
Grazie.
Bolognese doc.
Sì.
Bolognese doc. Oggi, ecco, che cosa interpreterà, che cosa suonerà?
Devo dire che improvviserò parecchio. Vista la possibilità di fondere la musica con la cultura, voglio provare a fare delle cose particolari. Ad esempio, io ho fatto un brano, ho avuto l'onore incredibile di fare una musica, e il testo l'ha fatto il Papa Carlo Wojtyła. Esiste un pezzo che si chiama Canto del Sole Inesauribile di Zanotti Wojtyła, che viene in America, è andato molto bene.
In che anno l'avete composto?
In un album che si chiama Amore Infinito, dove ci sono diverse opere di grandi musicisti italiani, e la mia grande fortuna di essere stato presente in questo album è stato l'ultimo pezzo che hanno accettato. E lei pensa che era un album che io, un brano che io avevo scritto per un artista importante, e stavo attendendo il testo che non arrivava. Per fortuna il testo non arrivò mai, così potei dare questa musica per questo evento straordinario. E come sto facendo colonne sonore, ci saranno due o tre brani che non hanno ancora il titolo. Uno si chiama Chuck One, che è un po' il primo Chuck. Mi sono immaginato un film dove le religioni finalmente si uniscono. E quello si chiama, mi viene anche i brividi nel raccontarlo. E ricordo che ho fatto una colonna sonora e il regista disse: cavolo, tu dovresti darmi i pezzi così ci faccio film sopra. Per me è stato bello sentire questa cosa. Cioè. Ed è probabile che suoni anche questa colonna sonora, non lo so ancora, dipende dall'umore. È la colonna sonora di Nobili Bugie, un film con Giancarlo Giannini e Claudio Cardinale. Molto bene.
Quindi un film del passato, chiaramente. Sì.
E poi c'è un brano. Io l'altra notte, andando a casa, ho visto un lupo. Ho acceso lo studio, ho cominciato a ricomporre, è nato un brano, si chiama Il Lupo. E credo che finirò con un omaggio a uno dei più grandi maestri mai esistiti al mondo, che è Ennio Morricone. E gli dedicherò due brani con l'armonica, che diciamo è il mio primo strumento. Cominciò a suonare l'armonica a 4 anni, quindi da lì è nata una cosa, e ho pensato di ritirare fuori l'armonica per un progetto importante che ho in testa. E oggi, perché no, dedicare questi due brani in onore del grande maestro Morricone.
Ricordiamo agli ascoltatori di Digitradio Italia News che Fio Zanotti suona la tastiera e l'armonica nello stesso momento, è veramente bravo.
Grazie, grazie.
Io la ringrazio tantissimo.
Grande
e non vedo
piacere.
L'ora di ascoltare la sua musica.
Grazie mille.
Grazie,
grazie
a lei
e a tutti voi.
Sono qui con la dottoressa Patrizia Tomba, che è la responsabile della biblioteca scientifica dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Dottoressa Tomba, le chiedo, chi era il professor Mario Campanacci, cui è stata intitolata l'associazione che organizza questi eventi benefici, tra cui quello di oggi?
Io dirò anche nella mia relazione che ho avuto la fortuna di conoscere il professor Campanacci. Il professor Campanacci era un grandissimo scienziato, ma come dico sempre io, era anche un grandissimo letterato. Quindi questa cultura a 360 gradi ha fatto di lui un grandissimo uomo, che veniva a visitare spesso la biblioteca, non per studiare, perché era già scienziato, ma per farla visitare ai suoi ospiti internazionali, ai quali diceva che la nostra biblioteca dell'Istituto Federico Rizzoli è la più bella biblioteca al mondo, e lui aveva girato tanto il mondo, e quindi lo ricordo come una figura peraltro molto simile a quella del professor Putti, che è stato il nostro grandissimo direttore, il nostro secondo direttore, di cui parlerò poi stasera, perché è stato lui il direttore durante la Grande Guerra, il direttore del Rizzoli durante la Grande Guerra.
A proposito di Grande Guerra, lei racconterà in che modo l'Istituto Ortopedico Rizzoli ebbe un ruolo importantissimo durante grande conflitto, offrendo cura e assistenza ai mutilati. Ci vuole dare una piccola anticipazione?
La cosa molto particolare è che Putti va in Francia appena scoppiata la guerra in Italia, perché la Francia era più ferrata per quanto riguardava il discorso delle politicizzazioni, e trova questa bellissima, dice lui, protesi americana, trova in un diciamo emporio francese, e torna a Bologna con l'idea di realizzare questa protesi. Però bisognava trovare un capo delle officine, avevamo già le officine, che fosse in grado di dirigere le officine, e trova peraltro uno scultore, perché le protesi dovevano comunque essere fatte a misura d'uomo.
Sono un po'
misura...
delle opere d'arte, diciamo,
esatto.
In un certo qual modo.
Delle opere d'arte, quindi lui, questo Augusto Fusaroli, usciva dall'Accademia, era un artista, e quindi in pochissimo tempo a Rizzoli si producono più di 2500 protesi, perché come vedremo nel video arrivavano i soldati da tutte le parti del fronte, e quindi bisognava essere pronti, anche se, come dirò, non eravamo pronti a Ristoli quando è scoppiata la guerra, perché il Ristoli nasce come ortopedico, certo. Invece lì c'era bisogno della traumatologia, ma tutti, come vedremo, non si perde d'animo, e addirittura le officine che realizzeranno le protesi diventano famose a livello internazionale, non solo nazionale ma internazionale.
Certo, un grande orgoglio anche adesso.
Assolutamente sì, il Ristoli ora come allora è uno degli ospedali più
di eccellenza.
Esatto, di eccellenza.
Io la ringrazio tantissimo.
Grazie a lei.
Sono insieme a Valentina Todaro, attrice teatrale e regista. Leggerà questa sera alcuni brani del libro Vita Mia di Dacia Maraini, con la quale abbiamo parlato prima. Le chiedo, che emozione le ha dato personificare una bambina di 7 anni che viene imprigionata in Giappone durante la guerra nel 1943?
Devo dire che leggere le pagine di Dacia rappresenta sempre un'emozione, perché riesce a dare delle immagini molto nitide e a far calare proprio all'interno di quelle dinamiche molto delicate, quindi riusciamo a percepire proprio i passaggi di quelle frasi, di quelle domande che lei poneva innocentemente da bambina, rapportate poi all'atteggiamento del padre fosco, che invece era molto protettivo, della personalità appunto della madre, quindi riesce veramente a restituire quello che non solo è il suo essere bambina in quella situazione così complessa, ma anche tutto questo consesso umano della sua famiglia.
Sarà come sentirci anche noi in quel momento in prigione, no? Mi sembra di aver capito, insomma, che Dacia Maraini è riuscita a fare proprio, a dare una fotografia delle sensazioni, delle emozioni che provava in quel momento.
Assolutamente.
Con gli occhi adulti.
Sì. È un percorso in cui proprio si attraversano le varie fasi in questo campo di concentramento e quindi si riesce a percepire il terrore, l'ansia, l'angoscia e d'altro canto quel residuato che appartiene all'essere comunque una bambina. Lei insieme ovviamente alle sue sorella. La lettura che ho scelto di fare è una lettura interpretata, ma una lettura comunque sentita, in cui cerco di restituire al pubblico tutte quelle emozioni che sono però già dentro alle parole, quindi da questo punto di vista d'attrice è stata assolutamente una cosa molto semplice,
certo.
C'è già tanta forza.
Quante letture farà?
Sono 4, c'è la poesia introduttiva e poi altri 3 stralci che fanno parte appunto di questo testo.
Io la ringrazio.
Grazie.
E l'ascolteremo con piacere.
Grazie a voi,
grazie.
Mille.
Sono in compagnia del professor Simone Zacchini, ricercatore presso l'Università di Siena. Faccio subito una domanda. Lei tra poco illustrerà sotto un diverso punto di vista il secondo conflitto mondiale, la seconda guerra mondiale. Ci vuole spiegare sotto quale luce e sotto quale veste?
La luce, la veste, gli occhi sono quelli di Pierpaolo Pasolini, e il punto di vista che Pasolini ci offre è quello di un contributo costruttivo attraverso la cultura, attraverso la poesia, che l'intellettuale può dare in un contesto di sofferenza e di estremo dolore come quello del secondo conflitto mondiale. Noi possiamo vedere in Pasolini una vera e propria trasformazione da un giovane perfettamente inserito nella società, che era quella fascista. Bisogna considerare che lui, nato negli anni 20, è cresciuto in una Italia che era solo fascista, e che poi attraverso le vicende della guerra riscopre se stesso, si appropria del proprio bagaglio culturale e intellettuale e lo trasforma in un contributo per gli altri, un contributo ricostruttivo, un contributo di civiltà.
Tra l'altro ricordiamo agli ascoltatori di Digitradio Italia News che Pierpaolo Pasolini era nato a Bologna ed era vissuto a Bologna per un certo periodo di tempo, quindi è come se ci fosse una sorta di trade union anche geografica, no? Una sorta di legame geografico tra l'evento di oggi e lui.
Geografico, spaziale ma anche temporale, perché sono gli stessi anni che racconta Dacia Maraini in Giappone, quelli che Pasolini vive qui a Bologna.
Certo.
Sono gli anni in cui lui, nato a Bologna, si divide tra Bologna e Casarsa, che era la città della madre, dove poi si rifugerà quando nel 43 inizieranno a piovere bombe da tutte le parti, e che matura poi da questo piccolo paese una consapevolezza di quello che può essere il ruolo della cultura,
certo.
Il ruolo della poesia.
E poi, diciamo, lo ha fatto diventare il personaggio che
è diventato.
Lo
ha fatto diventare un messaggio universale. E lo fate diventare Pierpaolo Pasolini,
certo.
Che è proprio da questa esperienza che lui alla fine si libera anche di una certa educazione, di un certo retaggio.
Io la ringrazio tantissimo e adesso l'ascolteremo con piacere.
Grazie tanto.
Grazie.
Un cordiale saluto da Emanuela Susman per Digitradio Italia News, redazione Emilia Romagna.